Au perdu la Trébisonde, quand twist passa, la Rosetta tutta bionda, insieme al suo papà. Stessa veste che d'unetta a vederla andà, l'era roba de mangiala, insieme al papà. Mi gudì della Madonna, ti te sei ritrat, che il Signor me le perdona, mi son un po' mal. Poi se il me perdona no, il pontaccia pairat, oramai son più un gandula, mi son un malnat. Era tre per andare al vesper a pregare il Signor, son tanta scagna chi l'ave per sentir il saur. La me guarda tutta russa e la me distiui, per la me pasa la buca, i don fanisci. Mi gudì Santa Madonna, vegni insieme a me, che il Signor me le perdona, mi pensi per me. E se il me perdona no, il pontaccia pairat, oramai son più un gandola, mi son un malnat. Era una gran brava tosa, fresca come un sorbet, pudervi un po' de camisa per tu caghitet. La me guarda t'era biusa e la me distiui, per la trappi alla camisa i don farisci. Vostre pagia la sutana l'era de velu, che il Signor me le perdona che lo fa da più. Voi se il me perdona no, il pondaccia pairat, oramai son più un gandola, mi son un malnat. Ho perdu la Trebisonda, quan la mala sa, bene arrivederci in gamba, a che sta niente fa. La sarà già mo sposata con un quaiterun, che la ten sarà da in ca per salvar l'unur. A me resta solamente la soddisfazione, d'avec fa una pastrugnata prima d'un terun. Se il Signore il disarà, fatti a ciappairà, e s'avevi già mo prima, mi son tu malnat. Se il Signore il disarà, fatti a ciappairà, e s'avevi già mo prima, mi son tu malnat.
Yeah. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 9.30, eccoci qua di nuovo di fronte ai giornali della corazzata globalista, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, poi sapete insomma anche in TV c'è La 7, la Rai, adesso anche Silvio Berlusconi con la sua Mediaset si è unito al carrozzone. È molto difficile navigare all'interno dell'informazione globalista, dobbiamo dotarci di più strumenti, lo dico tutti i giorni e continuerò a dirlo, anche perché leggere i giornali oggi risulta quasi praticamente inutile, nel senso, per chi è interessato ovviamente di politica, per chi è interessato alle sorti della nazione, per cercare di capire cosa succede o cosa non succede all'Italia, al popolo italiano, è molto complicato cercare di farsi un'opinione leggendo i quotidiani, visto che comunque la politica è sparita dai mezzi di informazione, quantomeno dalla stampa. Poi non so cosa succede nei talk show, non so cosa succede sulla 7, perché ho scelto di non vederla da tempo, per avere più salute e per vivere con un po' più di tranquillità. Non posso vedere tutti i giorni quelle facce e quelle posizioni politiche espresse quotidianamente e costantemente. Diciamo che per un periodo questo avere contro questa corazzata di informazione può anche fare l'interesse politico dell'opposizione, no? Perché spesso sapete quante volte l'opposizione ha dichiarato ovviamente di essere vessata, c'è un sistema mediatico che viene contro di noi. Cioè, per un certo punto funziona, ma vedete che in situazioni di emergenza questi sono in grado di prendere completamente la cosiddetta narrazione, farla loro ed escluderti a prescindere, e questa è una cosa molto 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 grave. Dovremmo in qualche modo tirar fuori qualcosa in più, ma per ora abbiamo la nostra rassegna stampa. Perché faccio questa lamentazione in apertura? Perché semplicemente vado a leggere i titoli di giornali e sembra di leggere quelli di ieri, quelli dell'altro ieri e quello di ieri l'altro ancora. Non cambia assolutamente niente, ma andiamoceli a vedere insieme. Corriere della Sera, la ministra Azzolina, scuole, non riapriamo a maggio, maturità, spero negli orali in aula. Che cosa cambia rispetto a quanto detto fino adesso? Non si sa, c'è bisogno di fare l'apertura del Corriere online su questo tema, ma cioè, veramente lo trovo assurdo. Sotto il solito articolo, via libera ai cantieri, alla moda e auto, limiti agli spostamenti per gli under 18. Oggi si sono inventati questa cosa, no? Si dovrebbe, lunedì potrebbero, dice l'articolo, essere riaperti edilizie e settori della moda, potrebbero, non si sa. Ieri erano, che ne so, i macellai e i salumieri, oggi potrebbero essere riaperti l'edilizia e i settori della moda e le auto. E poi si sono inventati questa cosa di limitare gli spostamenti per gli under 18, non si capisce perché, come se fossero il maggior veicolo di infezione. Andiamo a leggerlo questo articolo spassoso che riporta ovviamente aria fritta. Si impedirà ai giovani di riunirsi nei locali o di stazionare all'aperto in gruppo. Lunedì potrebbero essere riaperti l'edilizia e i settori della moda e delle auto. Spostamenti limitati per chi ha più di 70 anni e meno di 18 nella fase 2. Scusate, un secondo. Nella fase 2 dell'epidemia da coronavirus resterà in vigore il divieto di assembramento e gli incontri, anche se con poche persone. Dovranno essere comunque segnati dal distanziamento. E dunque, oltre alle misure di protezione per gli anziani che hanno patologie, si impedirà ai giovani di riunirsi nei locali o di stazionare all'aperto in gruppo, aumentando così il rischio di contagio. Tutto questo che io vi dico e vi leggo, sempre un si dovrebbe, si potrebbe, ovviamente dei soliti giornalisti del Corriere che hanno indiscrezioni, che non si sa da dove arrivano, forse direttamente dal telefonino di Casalino con i suoi messaggi compulsivi su WhatsApp. Fatto sta che oggi il Corriere ci dice che forse si potrebbe o si sta pensando a questa limitazione per gli studenti. Le nuove regole per la riapertura delle attività produttive dal 4 maggio e per i movimenti dei cittadini saranno discusse dalla cabina di regia che dovrebbe riunirsi domani, tutto dovrebbe succedere, anche la cabina di regia dovrebbe riunirsi domani. Già dopo il 25 aprile potrebbe arrivare il via libera per numerose aziende, dalla moda all'auto, ma anche di alcuni cantieri. Il premier Giuseppe Conte non ha fretta di firmare il nuovo DPCM, prima vuole discutere con le parti sociali, con le regioni, gli enti locali e valutare la reazione della commissione presieduta da Vittorio Colao. C'è una commissione presieduta da Vittorio Colao, andiamo ad aprire, perché poi c'è un link, andiamo ad aprire questo articolo. La commissione Colao assegna livelli di rischio per i lavoratori, dovrebbero ritornare a incontrarsi venerdì la task force di esperti guidata da Vittorio Colao. Quello che io mi chiedo, e per il motivo per cui ho aperto questo articolo, è che esiste una commissione, cioè la commissione è un organo ufficiale e mi sembra, diciamo così, che debba essere presieduta non solo da esperti ma anche da politici, quindi questo non si è capito qual è il ruolo, cosa questo Colao con la sua task force di supereroi, diciamo quale ruolo e quale incarico abbia avuto conferito da Giuseppe Conte, quindi è un organo ufficiale, ovvero una commissione, o è una task force di esperti che suggerisce al governo? Tutto questo è avvolto nella nebbia più totale, l'articolo quello l'ho già letto e non c'è scritto niente di tutto questo. Se qualcuno di voi ha informazioni in più su quali siano effettivamente i poteri, diciamo così, il ruolo istituzionale e le possibilità di questa commissione, me la segnali, perché fin qui, ripeto, almeno a stante a quanto si riesce a tirar fuori dai media, non si sa niente. Leggere commissione presieduta da Vittorio Colao è abbastanza inquietante. La linea del governo è procedere con estrema cautela perché i contagi scendono con lentezza e Lombardia si continuano a contare i morti, regioni scaglionate, è stato Fontana ad annunciare la partenza tra domani e dopodomani. Poi, fra l'altro, devo segnalare, no, che tutto questo che leggiamo è tutto suscettibile, perché dicono di riaprire la moda, dicono di riaprire i cantieri, dicono di evitare gli assembramenti e poi scopri che comunque ogni regione può liberamente decidere sul proprio territorio, così che ti trovi Conte che ti annuncia a cittadini da domani potete andare in libreria, potete andare in cartoleria, e poi nel Lazio scopri, così come in altre regioni, il presidente della regione Zingaretti, che è segretario del partito che sostiene il governo che fa tali dichiarazioni, dice no, però nel Lazio le librerie e le cartolerie non le riapriamo, così, in una follia completa e totale che ormai dura, penso, da 25-30 giorni, cioè da quando, subito dopo i primi giorni dell'inizio di questa quarantena, abbiamo capito che al governo non ci stavano letteralmente capendo più nulla. Poi sotto continua Corriere della Sera, dopo questo articolo, via libera ai cantieri, alla moda, le auto, e continua il Corriere con uno scritto: quali aziende riaprono e quando? Ecco le classi di rischio assegnate dalla task force di Colao. Oh, la task force di Colao ha fatto una, diciamo, classe di rischio per le aziende. La trovate in PDF su Corriere della Sera, cliccate, aprite e esce fuori una tabellina con tutte quante le tipologie di aziende e quelle con il rischio più basso e col rischio più alto. Andiamo a vedere subito quelle che ci interessano. Rischio più alto, dove troviamo il bollino rosso, trasporto aereo, rischio medio alto per gestione delle reti fognarie, vediamo sotto, così vi dico subito tutti gli alti, assistenza sanitaria a rischio alto, assistenza sociale non residenziale a rischio alto, e insomma via via, no, sono solo due paginette, stranamente, ma vabbè, insomma, anche qui la commissione Colao ha prodotto pagine 2, un PDF, e ha messo i bollini alle tipologie di aziende che secondo loro sono a rischio alto e quelle che sono a rischio basso. Se avete 5 minuti andatevela a leggere, francamente fa ridere. Lombardia, a che punto sono le 4D? Continua il Corriere della Sera. La regione punta a una nuova normalità tra circa 2 settimane, una cabina di regia con politici, anche qui un'altra cabina di regia, una cosa da andare fuori completamente di testa. Anche la Lombardia vuole fare una nuova cabina di regia con politici, università e parti sociali, collaborazione col Policlinico San Matteo di Pavia per individuare chi non rischia, cioè alla fine qui su queste decisioni che riguardano la nostra vita abbiamo messo 1.000-1.200 persone in tutta Italia, non si sa neanche se stipendiate o meno, a prendere tutta una sequela di decisioni impazzite da territorio a territorio. La totale follia. Poi esce fuori l'app italiana di tracciamento dei contatti, è di Bending Spoons e si chiama Immuni. Ecco qua, ci presentano i soliti quattro giovani gaudenti, sorridenti, in maniche di camicia, che hanno inventato un'applicazione che teoricamente dovremmo installare sui cellulari. Arcuri, direte chi è il commissario nominato da Conte, un altro nominato, Noccolau Arcuri, per l'emergenza, ha firmato l'ordinanza. Ah, ora manca l'ok di Colau, attenzione, allora Colau è diventato più importante di Arcuri. I test coinvolgeranno una serie di leggeri pilota e le sedi della Ferrari. Perché lo apro questo articolo? Tanto perché riguarda tutti noi, riguarda un'applicazione che speriamo non ci obblighino a installare nei telefoni, ma che semplicemente venga consigliata. Ricordo a tutti quanti, fra l'altro lo abbiamo letto l'altro giorno qui nella rassegna stampa, che diciamo le ASL sono già omaggiate dal Ministero degli Interni di tutti gli strumenti che servono a tracciare le persone, come se fossimo tutti quanti indagati. Possono risalire tramite il nostro numero di cellulare con tutti i cellulari con cui siamo venuti in contatto, o per telefonata diretta o per incontro nella stessa cella telefonica, più o meno con un tracciamento di cui ancora non si sa bene quanto pregnante, quanto questo tracciamento possa risalire effettivamente. Però comunque qualunque indagato da parte della questura e della magistratura, della procura, possiamo essere dall'ASL tracciati, ovviamente spero se risultiamo positivi al virus, però magari a un certo punto può arrivarvi una telefonata dell'ASL che vi dice: attenzione, guardi, lei si è trovato in contatto con un contagiato dal Covid-19 e adesso se ne sta chiuso 40 giorni forzatamente a casa. E funziona esattamente come i domiciliari, perché sì, siamo tutti già ai domiciliari, ma quando entrate nella quarantena forzosa, se per caso incrociate un contagiato, dovete obbligatoriamente rimanere fra le quattro mura di casa, non potete uscire neanche a fare la spesa, e la questura passa una o due volte al giorno a controllare che effettivamente vi trovate in casa. Questo è né più né meno il trattamento riservato a chi si trova agli arresti domiciliari. Quindi leggiamo di questa applicazione, vediamo se ce la faranno installare obbligatoriamente. Il commissario per l'emergenza Arcuri ha firmato l'ordinanza, manca l'ok di Colau, come dicevo anche qui, no? Molto strana questa cosa. Le sperimentazioni coinvolgeranno una serie di regioni pilota e le sedi della Ferrari. Ci siamo, il governo ha deciso di pigiare l'acceleratore sull'adozione dell'applicazione nazionale di tracciamento dei contatti per gestire la circolazione del coronavirus nella fase 2 di allentamento del lockdown. Quanto mi piace, guarda, usare questa parola. Come anticipato dal Corriere, quarantena non andava bene. Come anticipato dal Corriere, è stato scelto il progetto della software house milanese Bending Spoon, della rete di Lombardia, della rete lombarda di poliambulatori del Centro Medico Sant'Agostino e della società di marketing Milano Giacala. Ad affiancare l'applicazione, che per ora si chiama Immuni, ci sarà un partner pubblico, quale non si sa. I test fondamentali, a questo punto i tempi, i test era il titolo del paragrafo, fondamentali a questo punto i tempi. Ieri sera il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza, a cui viene chiarito che la licenza della soluzione viene concessa gratuitamente, ha dichiarato che verrà avviata una sperimentazione in alcune regioni pilota per progressivamente estendere la facoltà volontaria, ma speriamo massiccia, dei nostri cittadini a sopportare e supportare questo sistema che ci serve a evitare che si possa replicare la drammatica fase precedente. Vabbè, insomma, tempi lunghi, richiesta di cittadini volenterosi. Alla fine io penso che questa applicazione andrà nel dimenticatoio e al fallimento, come tante altre iniziative di questo governo. Se la scaricheranno 100.000 iscritti al Partito Democratico per far contento Zingaretti, 100.000 grillini per far contento Vito Crimi, e poi la vicenda finirà in una bolla di sapone, e meno male, perché altrimenti ci avrebbero obbligato ad installarla. Sempre questo per la nostra sicurezza, per la nostra tutela. Io per la tutela del cittadino non rimetto insieme un sistema sanitario poderoso che può affrontare qualunque emergenza. No, ti obbligo a installare l'applicazione. Questo è il loro concetto di tutela del cittadino. Tutto purché non si spenda, non si faccia la spesa pubblica. Questo è il mantra del mondo di prima, come lo chiamano loro, e sarà il mantra del mondo successivo: tagli di spesa pubblica azzerata, innovazione fatta da ragazzi gaudenti, promozione non del lavoro ma sempre delle start-up, la logica liberista per cui te salvi se ti viene fuori un'idea geniale, la logica liberista ovviamente dei Zuckerberg e di Bill Gates, no? Cioè se sei un giovane gaudente, sorridente, che ci crede e che sta dentro il, diciamo così, il garage di casa e ti viene un'idea straordinaria per cui ti ritrovi milionario da un giorno all'altro, sei, diciamo così, nel solco dell'ideale liberista. Se invece sei uno che vuole lavorare, sei un babbeo praticamente, no? Chi lavora con le mani è un cretino e chi invece passa le giornate dentro al garage di casa e poi gli viene l'idea geniale è l'esempio. Ora, nulla togliere a chi mette in piedi una startup e poi riesce a farla funzionare, per carità, tanto di cappello, è giusto che si faccia, ma non può essere questo l'esempio che viene posto di fronte a una generazione, cioè che qualcuno si salva perché gli viene l'idea geniale e gli altri devono morire mangiando la polvere dalla mattina alla sera con stipendi da fame, stato sociale assente, casa che non te la puoi comprare e così via, e tante altre cose che sappiamo, però si continua a propagandare questo tipo di atteggiamento, anzi no, questo tipo di atteggiamento, questa vera e propria ideologia. Andiamo a vedere Repubblica anche, così diamo un'occhiata ai primi articoli anche della Repubblica, vediamo dove tira il giornale più, più odiato dal sottoscritto, potremmo dire. Scusate il colpo di tosse, non ho il coronavirus ma semplicemente ho un sorso di caffè che mi ha dato di traverso, sì, sto bevendo ancora caffè, ricorderete nelle prime puntate bevevo tè e non era male per niente, forse ci devo ritornare. E eccomi qua, fase 2, anche Repubblica apre con il titolo Il piano di Patuanelli, chi lavora in sicurezza può aprire dal 22, il PD e i sindacati frenano. Anche qui, stesso governo, stessi partiti che sostengono il governo, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra. Patuanelli dice fase 2 possiamo riaprire, chi lavora in sicurezza può riaprire addirittura dal 22 aprile, il PD e i sindacati frenano. E ovviamente generando un caos su caos su caos. Dopodiché Repubblica continua sotto, gli scienziati promuovono la ripartenza a scaglioni, prima le regioni più attrezzate, il governatore Bonaccini, accordi territoriali, ma l'ultima parola è del governo, perché Bonaccini dice così, perché Bonaccini è esponente di uno dei partiti di governo, ovvero del PD. Studio INPS, lo stop aziende pesa più sui precari, giovani e part time. Ma dai, strano direi io, no? Gli errori del Trivulzio, sotto Repubblica continua con la sua aggressione alla sanità lombarda e Lombardia. Gli errori del Trivulzio, così la regione ha portato il contagio tra gli anziani lombardi, addirittura la regione volontariamente avrebbe portato il contagio tra gli anziani degli istituti, molto spesso privati, dove si fa l'assistenza appunto agli anziani. I medici rifiutano i processi, ma sulla loro autodifesa spuntano firme taroccate. I leader del comitato volevano perfino legare mia madre. Coronavirus nelle case di riposo, già 2500 i morti. E poi sotto, insomma, Repubblica, vediamo che ha ripreso completamente il suo aplomb, non solo, ovviamente non dà spazio al dibattito politico, ma fa semplicemente attacchi su attacchi. Salvini, altro articolo di Repubblica, la crociata della ripartenza dopo 50 giorni di giravolte, cioè non si guarda a quello che ha detto Conte, che era il capo del governo, no? Il leader dell'opposizione, il capo del governo, e tutte le sue giravolte, e quando ha detto non vi preoccupate, non c'è nessun problema col coronavirus, siamo il paese più virtuoso al mondo, abbiamo messo in piedi tutte le misure di sicurezza, siamo stati i più bravi, e così via. Conte non viene mai nominato, cioè invece Salvini è quello che ha fatto 50 giorni di giravolte perché invece il sindaco di Bergamo, che è la città che è stata più duramente colpita dal coronavirus, non era quello che ha detto subito: no, fermi tutti, non state a casa per il virus, usciamo, io porto la mia giunta a mangiare al ristorante cinese. E quello era il sindaco di Bergamo, mi pare che fosse del Partito Democratico. E comunque, vabbè, Repubblica ha ricominciato a fare politica, bambini, anche il Viminale pensa di aprire i parchi giochi, e qui sembrava che fossero già stati riaperti, poi è ridiventata una proposta, ora il Viminale ci sta pensando, così, chissà, chissà che cosa dovremo fare con questi bambini, che dovranno poi tra l'altro stare a casa fino a settembre, noi dovremmo andare a lavorare, chi li guarda, chi li segue, chi li bada, non i nonni perché sono a rischio, e quindi chi? Boh, non si sa. Vabbè, Repubblica oggi ci trovate sostanzialmente mezzo giornale online, tutto contro la Lega, come se fossimo quasi già in campagna elettorale, tutto contro Salvini, tutto contro la Lega, tutto contro Fontana. Poi vediamo, ventilatori polmonari, un aiuto arriva da Esercito, FCE, Ferrari, le grandi aziende rispondono, i ventilatori polmonari, ma questa non è roba di 2 o 3 settimane fa, forse anche di un mese fa. Non abbiamo già visto il grande impegno della Ferrari, dell'Esercito, delle aziende che sono state sostanzialmente requisite dallo Stato e messe a fare i ventilatori polmonari, perché lo ritira fuori adesso Repubblica? Non si sa. Record di tamponi e malati al minimo, ancora in calo i ricoveri e in terapia intensiva sono sotto i 3.000 e vedete che diciamo, l'infezione va scemando e va sfumando. Fra l'altro, ripeto, una volta diciamo, fatto un intervento poderoso sulle terapie intensive e sui sistemi sanitari pubblici, sicuramente il rischio per tutti è assolutamente minore, quello che diciamo un po' tutti, quello che diciamo anche noi, quello che dico anch'io è teniamo sotto controllo i settantenni da 70 in su, teniamo sotto controllo le persone a rischio che sono i cardiopatici e chi ha altre gravi patologie e potenziamo il sistema sanitario, facciamo uno screening a tappeto fra tamponi e test sierologici per gli anticorpi e ripartiamo molto semplicemente. Cosa ci vuole per fare questo? Ci vuole un'ingente spesa pubblica che va fatta e che va affrontata. Il problema qual è? Che questi non vogliono tirar fuori un euro perché sanno benissimo che dall'Europa non ne riceveranno. Chi è l'Europa? È quella che ci stampa la moneta. Siccome chi stampa la moneta che noi usiamo e che abbiamo in tasca non ha intenzione ovviamente di darci una lira, anzi, alcune nazioni che si trovano in questa Unione Europea immaginano già che la crisi che l'Italia affronterà dal punto di vista economico può essere un buon momento per far fuori un concorrente che non si vuole avere fra i piedi, i soldi dall'Unione Europea non arriveranno se non a debito, ovviamente se non a strozzo, se non a condizioni capestro che poi nei fatti frantumeranno ugualmente la nostra economia. Quindi visto che i soldi non si vogliono spendere, lo Stato non ci vuole mettere una lira, preferisce tenerci chiusi fino a fino all'estate e preferisce farci installare le applicazioni o mettere in piedi sistemi di controllo che poi tanto francamente secondo me non hanno nessun senso, cioè quello di non aprire i cinema, quello di andare al cinema seduto uno ogni poltrona, quello di andare a fare la vacanza al mare con l'ombrellone e con il box di Plesticas per i polli, tutto ciò non serve a niente, serve solo a non far spendere una lira al governo. Perché semplicemente non hanno i soldi per gestire questa gravissima emergenza economica che ci colpirà. Via Repubblica continua agli Stati Uniti, fa un po' il quadro diciamo di quello che sta succedendo nel mondo. Negli Stati Uniti oltre 4.500 vittime in 24 ore, il dato peggiore di sempre. Trump presenta il suo piano per riaprire, ma quando lo decideranno i governatori. La Francia dice non possiamo continuare a stare a casa aspettando un vaccino e così via. La von der Leyen, è giusto che l'Unione Europea chieda scusa all'Italia, ma ora l'Europa c'è, ma c'è, che cosa vuol dire? L'Europa c'è, frasi fatte, vuote, senza alcun fondamento. Che cosa sta a fare l'Europa? Ci presta i soldi a strozzo? Sì, quello, per quello c'è l'Europa. Le scuse, di cui francamente non ci facciamo nulla, perché io non mi sento neanche offeso di nessuno dei comportamenti della von der Leyen e dell'Unione Europea, perché da quell'organizzazione non mi aspetto nulla di meno, diciamo, che vessazioni e che nulla di meno rispetto a un'idea di un'Italia che deve sostanzialmente essere semplicemente, forse, ma magari neanche quello, il serbatoio turistico, il posto dove loro signori vengono a fare le vacanze al mare mentre noi gli portiamo le pizze e gli suoniamo il mandolino. Diciamo, non mi sento offeso, perché so benissimo che la logica dell'Unione Europea e degli euroburocrati che governano la nostra vita è esattamente quella. Ma andiamo a dare un'occhiata rapidamente, neanche tanto, alla Stampa con i suoi articoli. Abbiamo, insomma, e almeno io personalmente, rivalutato un pochettino il giornale, non che non lo consideri assolutamente un nemico straordinario del sovranismo, ma la Stampa ultimamente sta facendo degli approfondimenti, almeno dal punto di vista politico, più interessanti anche rispetto agli altri due, cioè Corriere e Repubblica. La Stampa apre così: test serologici risultati in poche ore in Lombardia, 20.000 al giorno, ma non a Milano. L'intervista al ministro Boccia: basta fughe in avanti, sono gesti irresponsabili contro i sacrifici di tutti. Il governatore Fontana: sulle riaperture trattiamo con il governo, inviate le nostre idee alla cabina di regia. L'applicazione per il contact tracing dei contagi in Italia, ma servirà davvero? Si domanda anche il giornalista della Stampa, così come se lo domanda il sottoscritto. Sono curioso di andarlo a vedere questo articolo, che sta in prima pagina, ma che fa parte della, diciamo, del reparto tecnologia della Stampa. Coronavirus, scelta l'app per il contact tracing. L'applicazione individuata si chiama Immuni, come già vi ho detto, l'Italia arriverà fra poco. Due erano le app finaliste, la scelta è ristretta da due app: Immuni, realizzata dal Centro Medico Sant'Agostino. L'altra finalista, Covid App, fa parte del Coronavirus Outbreak Control, progetto noto al lavoro di 35 esperti di 6 paesi diversi, ma con una forte matrice italiana. Entrambe sembrano seguire i criteri pubblicati ieri dalla Commissione Europea e confermati oggi nella toolbox, la scatola degli attrezzi. Cosa fa l'app? L'app traccia i contatti avuti con altre persone tramite Bluetooth e li conserva fino a quando non si ha certezza che la persona che l'ha installata sul cellulare è risultata positiva al test del Covid-19. Allora l'utente può dare il consenso al trattamento dei propri dati, permettendo di tracciare le persone con cui è entrato in contatto nei giorni, cioè tutto, no, ovviamente. Per fortuna rientra ancora, diciamo, in consensi che possono essere dati volontariamente. Quindi io scopro di avere il Covid, do il telefono all'ASL e l'ASL, tramite l'applicazione, ricostruisce tutti i contatti che ho avuto con i cellulari che sono entrati nel raggio del mio Bluetooth, che più o meno è, credo, 3-4 metri, e quindi posso ricostruire tutta la rete di contatti e andare a vedere se queste persone o a fare i test su queste persone e non a tutti. Tutto questo è volontario, sia l'installazione dell'app, sia la dichiarazione da parte del contagiato. Quello che non è volontario è che se io incrocio una persona che ha l'app aperta, lui segna il fatto che gli sono passato a fianco. Non si capisce se l'app la devo avere pure io o se automaticamente riconosce il Bluetooth acceso, perché sapete che questi telefoni che avete tutti quanti in mano, quando avete il Bluetooth acceso, vengono visti dalle persone che hanno il Bluetooth acceso anche loro. Non serve di avere un'applicazione: se salite su un treno qualunque, accendete il Bluetooth e cercate con chi mi posso connettere col Bluetooth, vi arriveranno una serie di telefoni delle persone che vi sono a fianco. Poi se quella persona ce l'ha aperto, cioè nel senso, se non ha la password per entrare col Bluetooth, potete collegarvi col loro telefono, però i telefoni vedono tutto, quindi non si sa bene se poi questa applicazione traccerà anche le persone che non hanno installata l'applicazione. Insomma, via via in un caos generale, che però io suppongo, proprio perché essendo l'ennesimo caos generale gestito in maniera ultra burocratica, con 10.000 enti che devono gestire e garantire, non servirà a nulla. Tanto poi, ripeto, già le ASL hanno i tracciamenti esattamente così come sono tracciati gli indagati dalla procura e dalla magistratura, e quello l'ho letto ieri, per cui se uno risulta Covid-19 sicuramente hanno la possibilità le ASL di rivolgersi a qualcuno che gli fornisce i nostri dati su dove siamo stati, con chi ci siamo visti e così via, con buona pace delle applicazioni che sicuramente non vedranno la luce, anche perché, come già dico da tempo, ormai sono passati 50 giorni, abbiamo leggermente potenziato il sistema sanitario, abbiamo imparato a gestire anche dal punto di vista sanitario il virus, abbiamo i tamponi, abbiamo i test serologici. A che cosa diamine servono a queste applicazioni? A niente, esattamente così come ci dice anche la stampa, non lo dice Simone Di Stefano il matto, ma lo dice anche la stampa, che è un giornale assolutamente schierato dalla parte del sistema. Coronavirus fase 2, continuo con la stampa e con gli articoli sotto, la luce verde della task force per la ripresa di 49 attività, ecco l'elenco, anche qui trovate l'elenchetto fatto, le due pagine di PDF, io vorrei sapere se Colao e similari sono pagati dallo Stato per tirare fuori due pagine di PDF dove ci dicono che alcune aziende sono a rischio alto e alcune basso. Test sierologici risultati in poche ore, a Lombardia 20.000 al giorno, ma non a Milano, questo è il titolo principale che ritroviamo anche sotto. Il capo della task force economica, Vittorio Colao, a Conte, non voglio fare il premier. Perché deve fare questa specifica il signor Colao? Andiamo a leggercelo, questo articolo assolutamente interessante. Eccoci qua, interessante perché? Perché vedete proprio che la stampa apre, oh, scusate tanto, scusate, è partita la base musicale della seconda parte della trasmissione ed è partita anche ad alto volume. Ritorno sull'articolo importante di cui ripeto il titolo. Colao a Conte, non voglio fare il premier, la minaccia, come se qualcuno gli avesse chiesto, qualcuno gliel'ha chiesto? Oh, forse sì, qualcuno ieri iniziava a parlare, mi sembra Del Rio, segnalato proprio da voi ascoltatori, ha iniziato a parlare di un Colao premier. La minaccia di Palazzo Chigi, vedo al Consiglio dell'Unione Europea se ci sarà il fondo salva stati senza i recovery bond, ci credete voi? Cioè, puoi dar credito a un presidente del Consiglio, a un governo, diciamo, che fin qui ha detto no, il MES no, il MES no, e poi l'unica cosa che l'Unione Europea gli ha messo sul piatto è il MES per finanziarsi, e non hanno fatto sostanzialmente nulla per evitare tutto questo. Ci sono arrivati e poi alla fine la discussione è stata MES no, MES ni, MES sì, poi esce il PD che fa parte di questo governo, mi pare, che dice no, 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 dobbiamo aderire al MES, dobbiamo attivarlo immediatamente, poi esce Berlusconi che lo dice, poi esce Renzi, che mi sembra almeno che Renzi e il Partito Democratico siano esponenti di questo governo, e quindi nei fatti Giuseppe Conte si è già rimangiato la parola. Poi, diciamo, è premier di un governo che nasce su i voltafaccia dei partiti che lo sostengono, Partito Democratico e 5 Stelle, io spero che voi ancora ve lo ricordiate, perché spesso il problema dell'Italia è proprio la memoria da pesce rosso degli elettori e degli italiani, che poi purtroppo ovviamente è coadiuvata questa memoria da pesce rosso da parte della stampa che insabbia tutto e ci fa dimenticare le cose, ma spero che tanti di voi si ricordino che PD e 5 Stelle si mettono insieme dopo che fino a una settimana prima si erano sputati letteralmente in faccia, dopo che fino a una settimana prima si erano insultati, si erano dati a vicenda dei mafiosi, degli incompetenti, degli inetti, dei traditori della patria, con Zingaretti che tuonava io mai e poi mai mi metterò con il Movimento 5 Stelle, con Di Maio che tuonava noi mai con il partito di Bibbiano che fa l'elettroshock ai bambini, il giorno dopo stavano insieme. Quindi come diamine si fa a fidarsi di queste persone e a di quello che dicono? Ora, se il sottotitolo è la minaccia di Palazzo Chigi, vedo al Consiglio dell'Unione Europea se ci sarà il fondo salva stati senza il recovery bond, è un titolo assolutamente fuorviante, perché sono sicuro che ci sarà il fondo salva stati, che i cosiddetti recovery bond, euro bond, che poi sono un'altra disgrazia, questo sia chiaro, non ci saranno neanche per niente. Roma, Giuseppe Conte è consapevole, vado con l'articolo, scusate, che al Consiglio Europeo del 23 aprile è in gioco il suo destino, messaggi che continuano ad arrivare dalla stampa, è consapevole? No, però la stampa glielo dice, al Consiglio Europeo del 23 aprile è in gioco il suo destino. Per quanto ricorderete che ieri hanno dato il messaggio 5 Stelle, no? Dicendogli attenzione, ricordate quando siete stati messi all'angolo e avete fatto quella figuraccia sulla TAV, quando stavate con Matteo Salvini, oggi ovviamente non se la prendono 5 Stelle ma attaccano direttamente Conte. Comunque, per questo si sta armando di tutta la concentrazione necessaria a Conte per arrivare a quell'appuntamento preparato, con una convinzione che ha già espresso ai ministri del PD e del Movimento 5 Stelle, evocando il veto italiano alla prossima riunione dei leader europei. Non firmo nulla se nel pacchetto ci sarà il MES senza i recovery bond come vogliamo noi. Una minaccia per ora che come tale va presa, contestualizzata nel complicato braccio di ferro europeo e nelle sue ricadute italiane. Conte sta chiedendo delucidazioni a chi più di lui conosce l'argomento in questione, il MES. Vuole vederci chiaro, capire innanzitutto se il meccanismo europeo di stabilità sarà aggravato dalle condizionalità di cui tanto si parla, come l'insidiosa trappola che farebbe entrare la Troica in Italia. Soprattutto segue con apprensione gli sviluppi del negoziato sul cosiddetto Recovery Fund, dentro al quale è già stato ridimensionato il ben più ambizioso sogno degli Eurobond. Ieri a venirgli in soccorso ci ha pensato il presidente francese Macron con una sentenza consegnata al Financial Times. Non c'è altra scelta, bisogna istituire un fondo che possa emettere debito con una garanzia comune, altrimenti l'Europa fallirà come progetto politico, non l'Europa, l'Unione Europea fallirà, Macron come progetto politico. Parole che trovano la visione totale di Conte. La presenza o meno di uno strumento di debito comune è dirimente per il Presidente del Consiglio. Sarebbe un risultato più vendibile in chiave interna. Servirebbe a placare i 5 Stelle, pronti a dar battaglia in Parlamento. E l'argomento forte che Conte opporrà ai colleghi europei, come già fatto con il PD. Se anche firmassi sull'accordo servirebbe un voto in aula. Mi dispiace. E non passerebbe mai se non fosse soddisfacente. Strano, no? Cioè, teoricamente dovrebbe funzionare così. Lui dovrebbe essere lì a rappresentare una volontà popolare che è espressa da un Parlamento. Parlamento che oggi, io sottolineo sempre e ogni giorno e quotidianamente lo dirò, Parlamento e legislatura che oggi non rappresenta assolutamente, non rispecchia l'opinione e la volontà del popolo italiano, perché dal 2018 sono successe un milione di cose. Siamo già al secondo governo di legislatura, fatta con i partiti soliti rattoppati, nati dal nulla e mai votati da nessuno, come quello di Renzi, per cui questa legislatura già non rappresenta nei fatti il popolo italiano. Di certo il Movimento 5 Stelle non ha più il 33% dei voti, ma li avrà dimezzati, se non di più, persi per le sue scelte folli, e quindi ditemi come può questo Parlamento già rappresentare la volontà degli italiani. Non solo non rappresenta la volontà degli italiani, ma non lo si vuole neanche ascoltare quando bisogna poi andare in sede Unione Europea, in sede dell'Eurogruppo, a prendere delle decisioni. Giustamente Conte dice, io non ho manco sentito l'aula, anche se firmo, poi torno e devo ratificare l'accordo in Parlamento. Scusatemi amici europei, non mi posso indebitare con voi a strozzo, non posso mettere gli strozzini dentro casa degli italiani, perché e allora gli europei saranno lì a pensare come possiamo fare per eliminare il Parlamento e per eliminare, diciamo, la volontà popolare degli italiani. Questo probabilmente si staranno domandando gli scienziati seduti a Bruxelles e pensare, insomma, che c'è ancora chi scambia l'Unione Europea con l'Europa e con l'Europa di cui si parlava tanto tempo fa. Andiamo avanti con la stampa, insomma capite che c'è una manovra attorno a Conte, semplicemente far dire a Conte oggi sulla stampa, far dire a Colau non voglio fare il Premier, vuol dire che comunque si parla dell'argomento, e tanto lo iniziano a mettere dentro al cervello delle persone, Colau Premier ha detto di no, vedi che bravo, ha rifiutato, perché forse Conte è inadeguato, Colau, capito? Cioè, capito come funziona? Vi mettono dentro un piccolo virus che intanto inizia a macinare, non a voi carissimi che mi ascoltate, che stamattina non vi ho neanche salutato come al solito, ma lo mettono nei cervellini, diciamo così, dell'elettore medio del Partito Democratico, e quel piccolo virus inizia a macinare, poi viene alimentato da quell'articolo, da quel titolo di giornale, da quella trasmissione, poi esce Tizio all'aria che tira e dice questa cosa, poi Mirta Merlino sottoscrive, e poi alla fine arriva Formigli, poi arriva Floris, e alla fine ti ritrovi Colau Premier, senza che tu te ne sia neanche mai accorto. Ma intanto sì, i saluti siete già tantissimi qui sulla chat di Telegram, effettivamente, scusate, non vi ho neanche salutato, da Fabius, Vincenzo, Gianluca, Monica, Andrea, Simone, Massimiliano, Michele, Luisa, come sempre, Gianluca, Bruno, Zang, Tuntum, Pietro, Guido, Enrico, insomma siete in tanti già qui e sapete benissimo che fra più o meno un quarto d'ora inizierò a leggere i vostri articoli. Spero che siano all'ascolto anche le persone che poi ieri non ho fatto in tempo a leggere, di cui non ho fatto in tempo a leggere i messaggi ieri mattina. E tornando rapidamente indietro, ce n'erano parecchi, c'era anche chi mi aveva ripubblicato i commenti della Fornero, così come chiedevo, Simone me li aveva messi. La professoressa Elsa Fornero dice: questo momento gli italiani hanno bisogno di certezza, avendo un debito così alto, dice la Fornero, prima o poi sarà necessario un intervento straordinario, una forma di trasferimento dalla ricchezza privata alla riduzione del debito pubblico, la dovremo fare, ma non è il momento di discutere questo, dice la Fornero, piuttosto chiedo a Bersani perché ci ostiniamo a dire che ricorso al MES lo rifiutiamo, e via via, insomma sapete chi è la Fornero e sapete quanti danni ha fatto alla nostra nazione. Leggerò i vostri messaggi più tardi. Ovviamente nei messaggi, come sempre, se avete anche articoli da segnalare o cose da chiedere, i messaggi stanno lì apposta, e dove stanno, lo ricordo, su redazione RBN dovete installare Telegram, un'applicazione libera, non di proprietà di multinazionali, e andare a cercare un sistema messaggistico, magari chi mi ascolta c'è anche chi non ha Telegram, è un sistema esattamente identico a WhatsApp, e su Telegram potete cercare redazione RBN all'interno della barra di ricerca, lì a quel punto troverete redazione RBN con logo Radio Bandiera Nera, vi iscrivete e potete scrivere e parlare con il sottoscritto in diretta e con anche le altre trasmissioni. Torniamo qui alla stampa per andare un po' più sotto a vedere, però vedete che la stampa in qualche maniera la politica la tiene in alto, se non altro perché ovviamente crede, anzi tenta certamente di orientare il discorso politico tramite i suoi articoli. Troviamo anche un articolo su Di Maio. Di Maio sul caso aiuti da Mosca: mi riservo di approfondire chi faccia parte del team russo, perché ieri l'ineffabile Jacopo Iacoboni, come al solito, ha tirato fuori l'articolo dove diceva che nel team russo che era venuto qui in Italia c'era anche quel generale che aveva negato l'uso dei gas in Siria da parte di Assad. Che questo uso dei gas in Siria da parte di Assad sia stato fatto, mi pare insomma che fosse stato già acclarato che non sia assolutamente così, cioè che Assad non ha usato nessun gas in Siria. Ovviamente la segnalazione di Iacoboni viene subito ripresa dall'ineffabile anche qui Di Maio, che si riserva di approfondire sul team russo chi c'era e chi non c'era. Va bene. Sfida la criminalità per la stampa nei titoli un po' più in basso: così l'Italia del dopo coronavirus potrà salvare l'azienda a rischio infiltrazioni mafiose, disattesi gli impegni, un altro articolo su ponti e viadotti, il ministero attacca i vertici dell'ANAS, anche qui no? Le autostrade hanno ancora la loro concessione, dobbiamo mettere sotto tiro l'ANAS perché è crollato un ponte. L'ANAS, anch'essa azienda pubblica, ovviamente deve vivere e convivere con logiche di taglio assoluto alla spesa pubblica, di taglio alle spese per manutenzione e così via. Voi sapete che noi siamo favorevoli alla nazionalizzazione della rete autostradale e anzi vorremmo proprio darla in gestione all'ANAS. Ovviamente si è colta la palla al balzo con il crollo del ponte di cui avete letto recentemente, per iniziare ad attaccare l'ANAS e cercare di pareggiare i conti invece con Autostrade, che sta ancora lì, che nessuno come prometteva ha nazionalizzato, che nessuno come prometteva ha revocato la concessione ai Benetton, ma questa insomma è un'altra storia che osserveremo più avanti. Bonomi lancia subito la sfida: la politica non sa guidare l'Italia. Confindustria, anche qui viene dato a grande risalto a le iniziative di Confindustria, mi sembra che Confindustria spesso e volentieri sia un po' più preoccupata, diciamo così, della stabilità dei prezzi e dei capitali piuttosto che di fare dell'Italia una grande nazione industriale. Bimbi a casa, asili nido in crisi, senza aiuti non riapriremo. Ovviamente altre aziende che si trovano assolutamente in crisi sono quelle legate al settore infanzia, ma la crisi è un po' dappertutto. Mi sembrava di aver letto un articolo interessante sul Sole 24 Ore, andiamogli a dare un'occhiatina. E infatti, eccolo qua, liquidità, le aziende bussano in banca, ma i tempi non saranno brevi. E già, noi lo diciamo da tempo, ma se ne stanno accorgendo un po' tutti. Liquidità, le aziende bussano in banca, ma i tempi non saranno brevi. A 48 ore dal rilascio del modulo per le garanzie statali, boom di domanda. Istituti pronti, ma gli importi saranno liquidati dopo 7-10 giorni. Variabile la durata dell'istruttoria. Anche qua, no? Cioè, ce l'ha detto anche l'imprenditrice, insomma, chi lavora lo sa, chi ha un'impresa lo sa, chi lavora con le banche lo sa, l'appuntamento dato diciamo in tempi di normalità è a 15-20 giorni, figuratevi adesso con l'emergenza coronavirus. Dopodiché, ci dice l'articolo, sono arrivati i moduli, c'è un boom di domande, gli studi, le banche sono pronte secondo loro, ma gli importi saranno liquidati dopo 7-10 giorni, ma non è variabile la durata dell'istruttoria. È tutta aria, è tutto fumo, l'istruttoria può durare tantissimo, non è detto che i soldi arriveranno, i parametri per rilasciare questi prestiti, perché stiamo parlando di prestiti, no? Di fondi a soldo, di soldi a fondo perduto, la variabile può essere lunghissima e ovviamente io posso immaginare che così come c'era il cosiddetto credit crunch, come gli piace chiamarlo, cioè la ristrettezza delle banche a prestare i soldi come c'era prima, ci sarà anche adesso, ci sarà ancora di più se non sono stati cambiati tutti i dannati parametri che le banche usano per allentare i cordoni della borsa. Di certo questi soldi, insomma, non arriveranno laddove servono. Dopo 3 giorni dalla pubblicazione online del modulo per ottenere le garanzie statali a sostegno della nuova liquidità, le banche sono in trincea. Certo, l'interesse, come era lecito ad aspettarsi, è elevato, l'interesse da parte dei cittadini e delle imprese, anche se si tratta soprattutto di una folla virtuale, una coda che si manifesta a colpi di mouse, che folla le chat e bla bla bla. Ancora attese per la liquidità, la macchina della liquidità si sta mettendo in moto, anche se le criticità sono ancora decisive per l'accoglimento vero e proprio delle domande ancora in questione, è ancora questione di qualche giorno, e le erogazioni arriveranno di conseguenza, forse nella prossima settimana, probabilmente in quella successiva, ma chi ci crede? D'altra parte il quadro è in evoluzione, così come lo sono le strutture operative delle banche, team dedicati per gestire le domande, platea potenziale di 100.000 clienti, strumenti ad hoc per la richiesta a distanza. Da Banco Popolare di Milano, Matteo Faissiola, responsabile commerciale dell'istituto, conferma che l'interesse è forte per la moratoria. L'interesse è forte, abbiamo raccolto 70.000 domande, ora è partita una nuova fase per la quale stimiamo una platea potenziale di 100.000 clienti interessati. Mi aspetto molte domande. Il bilancio anche su questo si farà dopo, ma ve lo posso garantire, sin qui sarà una misura assolutamente insufficiente rispetto a quello che ci aspettiamo. E poi parliamo sempre di debito, come se questo virus fosse stato, o la decisione di fare la quarantena fosse stata colpa dell'economia, degli imprenditori, di chi lavora, di chi alza la serranda, e non una decisione imposta dal governo. Però non deve pagare il governo, non deve pagare lo Stato, devono pagare i cittadini, e qui uso la parola Stato perché in questo momento sarebbe assolutamente giusto che i costi di questa emergenza economica vengano pagati direttamente dallo Stato sotto forma di soldi sonanti a fondo perduto da mettere in tasca agli imprenditori e ai lavoratori. E invece qui abbiamo mandato gli imprenditori a fare la trafila in banca per chiedere soldi in prestito che probabilmente non arriveranno, ma tutto questo si pagherà, statene tranquilli, lo pagheranno molto presto. Vediamo cos'altro ci dice il Sole 24 Ore, magari ha qualcosa di interessante, garanzia 100% alle piccole e medie imprese, però risorse solo per 300-400.000 imprese, in Italia ce ne sono milioni. Milioni, e qui parliamo di 300-400.000 imprese. Il virus cambia il mondo, gli 8 trend economici, perché il MES contro la pandemia conviene all'Italia, anche qui oggi Confindustria, come Berlusconi, viene in soccorso al governo e pubblica un articoletto, dice perché il MES contro la pandemia conviene all'Italia e rifiutarlo alza lo spread, e qui vedete, no, dove tira la linea di Confindustria. La linea di credito del MES contro la pandemia costa meno dei BTP e maxi in tempi rapidi, alleggerisce le aste, rifiutarla può alzare la tensione sui mercati, a come se non ti va a indebitare dallo strozzino, i mercati poi ovviamente reagiscono, e qui rientra la logica di cosa fanno i mercati, dobbiamo dare retta ai mercati, dobbiamo assecondare i mercati, dobbiamo pregare i mercati, quando si è capito benissimo che i mercati sono come una mandria di bufali e si muove diciamo con dinamiche che sono assolutamente assolutamente epidermiche e assolutamente psicologiche. Poi ovviamente dietro ci stanno pure quelli che muovono la mandria dei bufali. I Soros e compagnia cantante. La nuova linea di credito del MES sarà presto a disposizione degli stati dell'euro fino a un totale di 240 miliardi per finanziare nell'immediato una grossa fetta della spesa pubblica a livello nazionale, fino al 2% del PIL per il paese, che è niente per quanto riguarda l'Italia, mirata direttamente e indirettamente al settore sanitario, ideata per soccorrere i paesi con alto debito pubblico e ridotti spazi di manovra fiscale. Insomma, vabbè, ci intortano ovviamente di nuovo un MES senza condizioni, un MES fatto per l'emergenza finanziaria, quando tutti quanti sappiamo che il MES è il MES, che le condizioni per cambiarle bisogna cambiare i trattati, per cambiare i trattati bisogna mettere d'accordo 28 paesi, e però ancora qua Prodi, il Sole 24 Ore, Monti, la Fornero, il PD, tutti i giorni a ripeterci la solita storia che il MES è cambiato, che dobbiamo accettare il MES, perché ovviamente hanno i loro loschissimi interessi a far indebitare la nazione, non vedono l'ora di poterla spacchettare e svendere al miglior offerente. E adesso direi anche basta con questi giornali che poi alla fine non dicono nulla, possiamo tranquillamente andare a passiamo ai vostri messaggi. È faticoso fare la rassegna stampa quando i giornali dicono esattamente le stesse cose tutti i giorni da una settimana a questa parte, e dove non si riesce a parlare di politica, perché l'unico momento in cui trovi la politica è quando o i giornali come la stampa minacciano il Presidente del Consiglio e i partiti del governo, o quando i giornali attaccano duramente l'opposizione, come sta facendo Repubblica ad esempio. Poi se volessimo andare a spulciare invece un po' di stampa, diciamo, di orientamento sovranista, se aprite La Verità trovate i grillini ammettono il fallimento, confesso ho perso il conto del numero di decreti varati dal governo da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus, dal giorno in cui Giuseppe Conte annunciò davanti alle telegramme di Lilli Gruber che il governo era prontissimo ad affrontare l'emergenza, sono trascorsi meno di 2 mesi e credo che 3 provvedimenti sanitari ed economici di Palazzo Chigi abbia approvato almeno una dozzina di legge e leggine, questo diciamo l'editoriale di Belpietro, l'apertura dell'editoriale di Belpietro sulla Verità. Andiamo a dare un'occhiatina anche al nostro caro carissimo primato nazionale, coronavirus, oltre 22.000 morti in Italia, record di tamponi, la regione Lombardia invia sms ai cittadini per scaricare l'app, allerta l'OM. La Regione Lombardia invia i suoi cittadini a scaricare l'applicazione Allerta LOM tramite un SMS inviato oggi pomeriggio e chiede ai Lombardi di averla sul proprio smartphone. E così la Lombardia si muove da sola anche sull'applicazione. coronavirus c'è chi ci guadagna, interessante articolo, lo trovate sul Primato Nazionale, il patron di Amazon è sempre più ricco e parliamo di diciamo del più grande distributore oggi al mondo planetario, Jeff Bezos, fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon, un altro di quegli esempi che ci viene posto di fronte dall'ideologia liberista, un omino che stava nel suo garage e che si è inventato qualcosa che poi l'ha fatto diventare l'uomo più ricco del mondo. E andiamo a leggere i vostri messaggi, vediamo un po' stamattina già alle 6, buongiorno inoltrato da Punto, un utente che si chiama semplicemente Punto, buongiorno e complimenti, poi Fabius, buongiorno Simone, in attesa ed ascolto della rassegna stampa, saluti con cordialità, Sere Gattara mi scrive buongiorno Simone, non potevo proprio non rispondere a questo post, che non leggerò perché sono complimenti al sottoscritto e non mi piace leggere i complimenti al sottoscritto. Vincenzo, buongiorno Simone, volevo chiederti cosa ne pensi di Borghi e Bagnai, stanno facendo un'informazione sui loro social, è molto interessante, sì, fanno un'informazione molto interessante da diversi anni, e sono stati più critici nei confronti della moneta unica, hanno scritto anche dei libri contro l'euro molto importanti e adesso stanno schiacciati, purtroppo va detto, all'interno della Lega, nonostante Borghi sia responsabile economico, ci sono delle posizioni che non possono essere più neanche nominate, come quella contro la moneta unica, ovviamente ci girano intorno, penso che nella loro testa l'obiettivo sia sempre quello, ma il problema è quanto contano all'interno di un partito come la Lega, che ha diverse forze e diverse visioni al suo interno per quanto riguarda soprattutto la gestione dell'economia, la moneta unica e l'Unione Europea. Quindi diciamo Borghi e Bagnai fanno il loro ottimo lavoro, il problema è che poi la Lega non ha una posizione univoca sui temi economici e sulla Unione Europea e sull'euro. Comunque, diciamo in qualche maniera possono essere seguiti senza problemi anche secondo me. Gianluca, buongiorno Simone, buongiorno a te. Monica mi manda un articolo che riguarda sempre l'opposizione e questa volta parla di Fratelli d'Italia, un articolo della Meloni, possiamo anche andarlo a leggere perché in questo momento della trasmissione voi sapete che approfondiamo un po' anche ciò che si muove all'interno dell'opposizione, della politica che dovrebbe contrastare questo folle progetto globalista che vuole cancellare la nostra nazione e che passa anche attraverso l'Unione Europea. Cosa ci dice la Meloni? La soluzione non è l'uscita dall'Europa, noi siamo indispensabili per questa Unione Europea, la possiamo rifondare e dipende anche da noi. Io sapete che non sono assolutamente d'accordo con questa posizione. L'Unione Europea non si può rifondare, non si può modificare, l'unico momento in cui voi potete modificare i trattati fatti con l'Unione Europea è semplicemente quando uscite, quando si esce. Quando si applica l'articolo 50 e una nazione chiede l'uscita dall'Unione Europea, in quel momento inizia la fase in cui si ridiscutono tutti i trattati che diventano trattati fra Unione Europea e nazione che esce dall'Unione Europea, tutto quanto viene ridiscusso, ci vuole un po' di tempo, forse un paio d'anni, così come è successo per la Brexit, ma poi alla fine si trova un'intesa, si riscrivono tutti i trattati a favore ovviamente della nazione che esce, e si ricomincia a vivere senza problemi. L'idea di che si possa cambiare l'Europa da dentro è una baggianata, perché per cambiare l'Europa da dentro voi dovete mettere d'accordo all'unanimità 28 nazioni diverse che hanno diversi interessi. Quindi non so, andiamolo a leggere, senza di noi l'Europa non esiste, questo è ovvio, è chiaro, e non esiste neanche l'euro, anche perché se usciamo cosa rimane dell'Unione Europea, se non la Francia e la Germania, e sotto magari alcune nazioni del sud Europa. Siamo i fondatori, serve un'Europa che si occupi delle grandi questioni strategiche, ma senza strumenti che favoriscano qualcuno a sfavore di altri. Servono meccanismi di compensazione come gli eurobond, anche qui ho detto la mia posizione è contraria. l'Eurobond è una fregatura assolutamente come tutto il resto, perché prevede ovviamente, se si mette in comune il debito, va messo in comune anche il bilancio. Mettere in comune il bilancio vuol dire poi, come al solito, che se voi volete costruire un dannato ponte per raggiungere un posto, se volete fare un'infrastruttura, dovete chiedere il permesso a qualcuno che italiano non è e che non ha sicuramente interesse a costruire quel ponte. Se i tedeschi continuano a fare quello che io voglio tutto, allora forse non è che dobbiamo uscire noi dall'Europa, ma mandiamo via i tedeschi. Sì, lo ha detto il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Fuori dal Coro su Rete4. Bene, dopo l'attacco alle opposizioni, non so se privatamente il Presidente della Repubblica abbia inteso farsi sentire con il governo, però ricordo quando ha chiamato me, prosegue la Meloni, ricordo, ha proseguito quando Mattarella ha chiamato per chiedere la massima collaborazione, noi lo abbiamo fatto e avete sbagliato, secondo me avete sbagliato già lì. Chiaramente spero che il Presidente della Repubblica abbia fatto notare al Presidente del Consiglio che c'era qualcosa che non andava, vabbè, e così via. Comunque, posizioni che non condivido, ci possono stare posizioni diverse all'interno di un fronte sovranista, però qui bisogna capire anche cosa si intende per sovranità. La battaglia in Europa per avere più sovranità, secondo me, è fallace. L'importante è che si chieda comunque più sovranità per l'Italia, che poi ci si riesca mandando via i tedeschi, che... imponendo la nostra volontà sul Consiglio europeo, cosa ampiamente difficile, poco cambia. Noi siamo per uscire e siamo per la sovranità monetaria. Andrea mi saluta, buongiorno Simone, sei un po' basso di audio voce, mi dispiace perché sto parlando e ho anche il microfono abbastanza alto, spero di aver recuperato, anche perché il tuo messaggio era delle 8:06. Buongiorno Simone, Vincenzo mi scrive, parlando dell'opposizione sovranista a questo governo, vedo la figura di Matteo Salvini non più forte come prima, effettivamente diciamo c'è qualcosa che inizia a sembrare un po' più debole, ma forse diciamo che la percezione, Vincenzo, viene data anche da quanto spazio ha sui media Salvini, ovviamente non facendo un'opposizione dura si crea meno polemica, creando meno polemica ha anche meno spazio. In questo momento i media stanno cercando di isolarlo, ha fortemente l'attacco dei media contro la regione Lombardia, diciamo che quando l'opposizione doveva sferrare il suo attacco al governo, anche nella fase acuta dell'emergenza, andando a dire cosa non ha fatto il governo e come non ha funzionato, appunto come ha detto Giorgia Meloni prima nell'articolo, loro sono stati contattati da Mattarella che gli ha chiesto, diciamo, di collaborare per spirito di unità nazionale. Loro hanno accettato, nessuna polemica contro il governo, solo proposte che sono state tutte rifiutate, e poi non appena l'emergenza si è abbassata un pochettino, ecco lì che bomba, sono arrivati a sprombattuto ad attaccare il sistema sanitario della Lombardia e quindi implicitamente o direttamente, anche come sta facendo Repubblica, la Lega. Non bisogna concedere spazio a questi, perché questi, questo sistema che va dal, non dico da chi, e scende sotto poi ai partiti che stanno al governo, non è un sistema con cui bisogna trattare, è un sistema che bisogna abbattere molto semplicemente, perché loro sono spietati, perché il loro progetto è spietato, è quello della cancellazione delle nazioni e dei popoli dal mondo, e quindi noi dobbiamo essere altrettanto spietati con loro. Buongiorno Massimiliano, dice sono già al lavoro, RBN accesa, bravo, bravissimo, ricordo a tutti che potete ascoltare questa trasmissione, tutte le trasmissioni di RBN in svariati modi, c'è il sito www.radiobandieranera, ci sono le applicazioni da scaricare sui telefoni, no quelle del governo per controllare dove state, ma quelle per ascoltare la radio. Potete collegare il vostro telefono allo stereo della macchina, allo stereo di casa, allo stereo del posto di lavoro e ascoltare Radio Bandiera Nera in tutta tranquillità come una radio che trasmette in FM. Buongiorno Michele, buongiorno Luisa, il virologo da Nobel Tarro, Milano può riaprire, il caldo batte il virus. Anche qui diciamo abbiamo posizioni contrastanti, questa ci sembra molto interessante, l'avevamo letta, e il virologo Nobel Tarro sostanzialmente dice che possiamo riaprire in tranquillità. Noi condividiamo assolutamente questa visione, l'importante è ovviamente fare le cose come vanno fatte, e ripeto, isolare chi ha da 70 anni in su, fare tamponi, fare test sierologici e sostanzialmente potenziare, è già stato potenziato in questa fase d'emergenza, il sistema sanitario nazionale, perché, ripeto, tanti dei morti sono arrivati perché il sistema era collassato, la gente stava a casa con 40 di febbre e veniva ricoverata sostanzialmente solo quando era il momento di morire, purtroppo. Gianluca mi manda un altro articolo, la BCE non deve essere tenuta in ostaggio dai dogmi dei fondatori, articolo forse interessante, anzi no, sicuramente interessante, a cui voglio provare a dare uno sguardo, anche se mi sembra ostico per le 9.09 del mattino, ma vediamo. Un modo per conciliare l'aumento del debito causato dalla contrazione dell'economia e permettere che la BCE mantenga in bilancio il debito pubblico per un importo pari all'ammontare della valuta in circolazione, come la Fed. Questo rappresenta ancora il 10% del PIL dell'Eurozona, cioè quasi quanto questa crisi sanitaria potrebbe costare a ciascun bilancio nazionale. Dopodiché l'articolo non me lo fa aprire, Milano Finanza è a sottoscrizione, bisogna pagare, però sicuramente è un articolo interessante. A cosa si punta? A spingere magari la banca centrale a monetizzare direttamente il debito? Questo sarebbe interessante, potrebbe essere un'opzione diversa, però io ripeto, francamente, tutte le opzioni che prevedono una scelta saggia da parte dell'Unione Europea credo che siano da escludere, ci sono troppi interessi di troppe nazioni contrastanti e soprattutto qualche nazione più delle altre che vuole tramutare l'Italia in qualcos'altro. Vediamo poi sotto, Bruno, buongiorno a te, buongiorno Zang Tuntum, fagli un video agli immigrati che si ubriacano indisturbati per strada e fateci un articolo sul primato da poter sbattere in faccia ai buonisti. Mi ero ripromesso di andarci ieri, poi non ci sono andato perché ho fatto la diretta, non so se qualcuno di voi l'ha vista, da Casa Pound. È arrivato, diciamo, il primo carico di aiuti alimentari, sapete se ci seguite che stiamo mettendo in piedi un grande poderoso insomma, per i mezzi di comunque sia un'associazione come la nostra, molto grande aiuto alimentare. Distribuiremo aiuti alimentari il 21 aprile, che è il Natale di Roma. È arrivato il primo bancale, ieri l'ho commentato in diretta qui sotto, la diretta la potete ritrovare sulla pagina Facebook di Casa Pound Italia. Insomma, ci apprestiamo il 21 aprile a fare questa iniziativa, anche perché ci sono tanti italiani che non hanno ricevuto niente, ci sono tanti italiani che vivono in forte difficoltà economica e c'è bisogno ovviamente di dare una mano. E cosa possiamo fare noi di concreto, visto che non siamo lo Stato? Possiamo raccogliere aiuti alimentari che vengono dati da imprenditori, da persone normali, e poi ridistribuirli a chi ha estrema necessità. Quindi il 21 aprile restate sintonizzati, metteremo in campo questa iniziativa su tutta Roma. Buongiorno Pietro, ciao Simone, buona giornata. Accettiamo le scuse della Van der Leyer, o come diamine si scrive, mi dici? No, l'ho detto, non accettiamo le scuse, non mi sento offeso, non mi aspetto nient'altro dall'Europa che questa visione di un'Italia che non serve a niente, che serve sostanzialmente a venire in vacanza e a stare un po' al sole, mentre gli italiani ti devono portare la pizza, il mandolino e cantarti appunto una canzoncella per farti star bene. Che in Unione Europea si pensi questo dell'Italia e che ogni volta che si parli dell'Italia come nazione industriale, come nazione che produce armi, come nazione che estrae risorse energetiche e le trasforma in tutto il mondo, ogni volta che si parla dell'Italia di nazione industriale avanzata e tecnologicamente all'avanguardia, qualcuno in Europa storce il naso, quindi non mi aspetto nulla di più, quindi chi se ne frega delle scuse. Buongiorno Michele, mi chiedo come mai si indaga sui ritardi delle case riposo ma non si fa voce sui ritardi del governo, come mai? Lo sappiamo benissimo come mai, perché i media sono tutti quanti orientati e dall'altra parte invece i cosiddetti media sovranisti non hanno la forza necessaria. Ci sforziamo ovviamente anche noi con i nostri semplici mezzi, no? Faccio un esempio: questa raccolta alimentare che fa Casa Pound è tutta gestita su base volontaria, su aiuti e soldi che vengono dati volontariamente dagli iscritti e dai tesserati, su aiuti che gli imprenditori danno. Ma perché queste iniziative non le vediamo mai fare da associazioni collegate ai partiti? Perché non dico che le devono fare direttamente i partiti, perché magari non è neanche il loro ruolo, ma perché non vediamo mai associazioni legate ai partiti a fare queste iniziative che sono interessanti? Sì, c'è la fondazione ovviamente di Fratelli d'Italia che ha elargito soldi sonanti agli ospedali di Bergamo, e ben venga, ma ripeto, si può fare qualcosina di più. E al di là della diciamo così solidarietà spicciola dello stare a fianco alle persone in mezzo alla strada, quello che va fatto, e lo ripeto e lo ribadisco, è un grande lavoro sui mezzi di informazione di area sovranista. Poi questo non si può fare perché poi alla fine, se facciamo un grande mezzo di informazione di area sovranista, magari ci parla il sottoscritto che si permette di fare una critica a Salvini o alla Meloni, e allora così non andiamo da nessuna parte, perché la forza anche dei nostri avversari è quella di avere più voci orientate su diversi su diversi temi, anche in maniera diversa, ma che poi alla fine parlano tutti e parlano tutte insieme e fanno il loro lavoro, lo sanno far bene. Comunque vabbè, ne parleremo poi. Buongiorno Enrico, buongiorno Gianluca. Praticamente Colau ha detto a Conte: stai sereno. Sì, più o meno stiamo lì effettivamente, no? Come dicevo prima, se la stampa si permette di fare un articolo scritto Colau, io non voglio fare il premier, certo, come no, però intanto lo dico e ti metto l'opzione dentro la testa. Buongiorno Maci, buongiorno Simone. Il raggio d'azione del Bluetooth è generalmente sui 10 metri, ma certi dispositivi USB lo possono estendere fino a 70 metri, quindi io sono tranquillo, blindato in casa con le finestre aperte, per respirare un po' d'aria passa un democratico con l'app, e ecco che vengo tracciato anche io, ecco esatto, io dicevo 3-4 metri, ma forse perché sono vecchio, sono rimasto ai primi anni 2000, siamo sui 10 metri e capite da soli, no? Che tutti quanti potete rientrare nel raggio di una persona, di un bravo cittadino che ha scaricato l'applicazione e che entra nel raggio di 10 metri dal vostro telefono, e se lui si prende il Covid per chissà quale motivo, perché magari va a baciare Zingaretti in bocca, poi voi venite messi in quarantena. Non so se abbiamo capito la gravità della situazione. In quarantena perché? Perché se avete incontrato uno che c'è il coronavirus, anche se vi fanno il tampone e siete negativi, quelli vi tengono in quarantena, gli arresti domiciliari col poliziotto che vi viene a citofonare due volte al giorno per sentire se state chiusi tappati in casa, solo perché il vostro telefono è entrato nel raggio di 10 metri con uno che c'aveva il Covid. E non basta il siero, il test del siero per vedere se avete gli anticorpi, e non basta il tampone, comunque la quarantena ve la dovete fare, come ce la siamo fatta tutti in questi maledetti 40 giorni. E ti ringrazio Maci per la precisazione sulla portata del Bluetooth. Buongiorno Simone da Gianluca, da Morlupo. Innocenzo mi scrive: buongiorno Simone, perché non pensi di trasmettere anche in diretta YouTube? Può essere una cosa interessante. Diciamo che finché siamo in questa situazione di quarantena, il sottoscritto trasmette sovente da casa e non da un ufficio, e soventemente alle 7-8 del mattino da casa non sono assolutamente presentabile. Diciamo che finita la quarantena faremo dei cambiamenti sia sull'orario, e perché no, magari anche immaginare di trasmettere in diretta YouTube. Arianna mi scrive, mi manda un tweet di Cesare Sacchetti: la FIEG ha chiesto la sospensione di Telegram perché ci sono canali che divulgano giornali gratis, è come dire che siccome in piazza ci sono degli spacciatori, arrestiamo tutti i cittadini così siamo convinti e ci assicuriamo che non comprino la droga. È una follia, basta ovviamente chiudere non Telegram ma le pagine che vendono e che regalano i giornali gratis. Buongiorno Andrea, la mia opinione è che stiamo tirando la chiusura per arrivare al 23 e firmare con lo strozzino il MES. Sì, questo lo diciamo anche noi da un po' di tempo, l'ho ribadito io ieri in diverse occasioni, non è che qualcuno, diciamo, è così contento che l'Italia sia chiusa e che gli imprenditori siano strozzati dal fatto di non poter aprire la serranda, di non poter lavorare, e dal fatto che lo Stato non sta mettendo i soldi per colpa del governo, non per colpa dello Stato, ma il governo, che è quello che amministra lo Stato, non sta mettendo i soldi in tasca agli imprenditori. Gli imprenditori sono con l'acqua alla gola, continuiamo a non far uscire la gente, continuiamo a paralizzare l'economia, e alla fine il MES sembrerà come l'acqua nel deserto, no? E alla fine lo strozzino ti convincerà a prendere questo dannato prestito a strozzo. Quindi sì, io una strategia come te, Andrea, ce la vedo. Riccardo, buongiorno, ti linko un video di un economista greco, Varoufakis, suppongo che a di martedì, spiega chiaramente come la Germania sia strettamente vincolata a noi. Me lo guardo con calma, suppongo che sia quell'intervento di Varoufakis fatto a di martedì. Ti ringrazio Riccardo. Ovvio che siamo tutti diciamo vincolati l'uno all'altro in Unione Europea, ma ripeto, secondo me la strategia più importante è quella di far sì che l'unico polo industriale forte rimanga quello franco-tedesco. Buongiorno Simone, ti linko un video di un economista greco, scusa, ho riletto il messaggio di Riccardo. Buongiorno Marco, mi dice, guarda caso, ogni volta che si avvicina qualche criticità finanziaria tornano a parlare i vari pro di Monte, Fornero e compagnia. Ovviamente dove parlano, caro Marco, parlano sempre quasi sempre sulla 7, che ce li propone ogni giorno in tutte le salse. Diciamo che meno male che non gli crede più nessuno, no? Ricorderete i primi tempi quando tutte queste persone erano sempre, anche qualunque stregone liberista apparisse in televisione veniva preso per un dio sceso in terra che diceva una verità inconfutabile. Col tempo le persone hanno iniziato a capire, e quando adesso qualcuno esce in televisione e vi propone ancora tagli di spesa, forse tutti quanti abbiamo iniziato a capire che parlano di tagli ai nostri interessi, no? Vi spaventano con l'idea del debito pubblico e poi vi dicono di tagliare la spesa. E la spesa cos'è? È quello che tangibilmente voi toccate ogni giorno: la sanità, la scuola, lo stato sociale, le pensioni, gli stipendi, la vostra vita, insomma. Andiamo a leggere Matteo. Buongiorno Simone, hai sentito di Claudio Colosio, uno degli assassini di Sergio Lamelli, nominato dall'assessore alla sanità della regione Lombarda e messo tra i 26 esperti che guideranno la fase 2. La fase 2 di uscita dall'emergenza? No, non l'ho letto. Ovviamente non mi aspetto nulla di meno non mi aspetterei nulla di meno dal sindaco rosso di Milano, un po' meno me lo aspetto dall'assessore alla sanità della Lombardia, visto che è una giunta a guida leghista e di area centrodestra. Non l'ho sentita questa cosa, magari se mi giri qualche articolo, comunque cercheremo ovviamente di approfondire, magari anche tramite il primato nazionale. Valentina, buongiorno, credo che sia proprio questo il bello della tua rassegna stampa, pur leggendo da giorni le stesse cose, gli dai comunque una tua interpretazione per cercare di togliere dalla mia testa, dalla testa della gente, le solite frasi fatte. Per questo, per quanto mi riguarda, è molto interessante. Ti ringrazio Valentina, sì, ho sottolineato le difficoltà di leggere sempre le stesse cose da una settimana a questa parte. Ovviamente, che cos'è tutta sta roba che tirano fuori i giornali? E fumo negli occhi per distrarti dalle vicende importanti, cioè da quello che trovi solo in 3-4 articoli, da quello che sta succedendo all'interno del governo, dalle spinte per sostituire Conte e per metterci qualcun altro, magari Colau, magari Draghi, e da quello che di importantissimo succederà il 23 all'Eurogruppo. Nel frattempo si inizia a parlare di sì, forse apriremo i bar, forse apriremo la moda, forse apriremo le auto, e così via. Cara Valentina, hai ragione. Andrea De Caro mi manda un'immagine, ah ok, la stessa dell'allerta LOM che dovrebbe scaricare Allerta Lombardia, che dall'app che diciamo la regione vi invita a scaricare. Questo è l'SMS arrivato ai lombardi. Concluderei con: aiutaci a tracciarti e a limitare la tua libertà. Effettivamente, diciamo, con i meccanismi illustrati di queste applicazioni, sono cose che possono funzionare bene in Cina, dove l'abbiamo vista applicata in maniera molto 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 efficace. Qui in Italia la vedo molto molto difficile e forse anche inutile, perché scaricare sui cittadini un lavoro che invece dovrebbe fare la collettività, lo Stato. E fra l'altro, ripeto, io ho letto l'articolo l'altro giorno, le ASL hanno a disposizione i mezzi che ha la procura e la magistratura per risalire a tutti i contatti di chi ha preso il coronavirus, come se questo poi possa servire a qualcosa alla fine, ma dubito fortemente. Massimiliano mi scrive: ma perché l'unica cosa che la brutta nova, non la bella nova, vede in questa emergenza regolarizzare gli africani? Questo è sintomo di menefreghismo verso gli italiani e di egoismo anti-Italia. Già, caro Massimiliano, hai perfettamente ragione, si continua a pensare allo straniero e mai agli italiani. Questo però è un atteggiamento antinazionale che è scritto nel DNA di certi partiti, quindi non ci possiamo aspettare niente se non questo dal Partito Democratico. Purtroppo anche a questo punto dai 5 Stelle, e ha sbagliato probabilmente chi li ha votati nel 2018. Buongiorno Simone, dice Alf, comunque la cosa folle è che basterebbe stampare soldi e distribuirli agli stati, altro che Eurobond e MES, già questo basterebbe per uscire dall'euro, cioè già il fatto che non venga fatto questo lavoro dalla Banca Centrale basterebbe. Ma è ovvio che questi prestiti li vogliono, questi soldi li vogliono dare in prestito e li vogliono restituiti, perché stampare i soldi e metterli nell'economia, che non vuol dire, come dicono gli imbecilli, che ognuno dentro casa ha la stampante e si stampa i soldi per fare la spesa, ma che lo Stato stampa i soldi magari per fare quei piani infrastrutturali necessari poi a far girare la moneta nell'economia, li può stampare direttamente anche senza chiederli in prestito ai suoi stessi cittadini. Cosa succede? Che si alza di poco l'inflazione e che questa inflazione, secondo loro, è il dramma dei drammi. Perché? Perché l'inflazione erode i capitali improduttivi, i capitali accumulati. Lo abbiamo già spiegato diverse volte, ma sembra non entrare in testa a tanti. Ovviamente noi saremmo contenti se la Banca Centrale Europea stampasse, monetizzasse il debito e iniziasse a stampare direttamente i soldi da dare agli stati per affrontare le emergenze, ma questo puoi star tranquillo che non succederà mai, perché è qualcosa che è inaccettabile dal punto di vista culturale per tedeschi ed olandesi, cioè il fatto che la moneta perda il valore nominale scritto sopra la banconota nel tempo. Infatti voi avrete assolutamente notato che da quando siamo entrati nell'euro i soldi che abbiamo in tasca hanno sempre esattamente lo stesso valore. Che vuol dire che 50 euro sei 50 euro, e con quei 50 euro, quando siamo entrati nell'euro, ci facevi delle cose, e che dopo 20 anni ci fai esattamente le stesse cose. La lira, lo yen, il dollaro e le altre monete non funzionano così. Ok? Con le 300.000 lire che ti davano di stipendio in Italia nel 1970, ci facevi delle cose che poi le facevi nel 1980 con il 1.800.000 lire che ti davano di stipendio. Quindi la fissa di chi sostiene l'euro è che invece la moneta non debba mai perdere il valore nominale scritto sulla banconota. Ma vabbè, discorsi un po' troppo complessi da fare alle 9:27 del mattino, quando stiamo per chiudere la settimana di rassegna stampa. Forse ci vorrebbe una trasmissione ad hoc, vedremo, insomma, cercheremo di fare divulgazione anche in questo senso. Anche se poi alla fine non si tratta di fare divulgazione, ma sono due modi completamente diversi, forse non so se addirittura spirituale, ma quantomeno filosofici, di concepire l'economia. Vado avanti rapido perché andiamo in chiusura. Buongiorno Raffaella, ieri non hai fatto in tempo a rispondere, volevo chiederti, ma se c'è il numero, lo scioglimento delle Camere, non è inutile chiederlo? Non lo faranno mai o no? Dici, se c'è il numero per tenere in piedi il governo? Questo è ovvio, però intanto uno mette il paletto, dice: io non voglio più avere niente a che fare, dico al Presidente della Repubblica che questa legislatura non rappresenta più gli italiani perché sono cambiate troppe cose, e per decidere del futuro dobbiamo tornare a parlare con gli italiani. Almeno l'opposizione lo dica, cioè che ne faccia una posizione politica, perché poi la palla a questo punto passa in campo dei partiti che sostengono il governo. È ovvio che magari non lo faranno mai, però le responsabilità pubblicamente sono state acclarate, e il Movimento 5 Stelle su tutti da una posizione netta e dura di questo genere ne potrebbe uscire fortemente danneggiato, così danneggiato che magari potrebbe pensare di far cadere il governo prima di arrivare a zero voti rispetto ai 34% che aveva in precedenza. Mi linka Raffaella poi un articolo, Sabino Cassese demolisce Giuseppe Conte, decreti fuori leggi per i poteri illegittimi, anche qui l'ex membro della Corte Costituzionale, Cassese, che insomma, se vogliamo parlare di persone che fanno parte del cosiddetto deep state, dello Stato profondo, Corte Costituzionale e Sabino Cassese ne sono la, diciamo, la parte, la radice più infilata nella terra, e che anche questa parte abbia preso ad attaccare Giuseppe Conte è sintomatico. Siamo contenti ovviamente se viene attaccato Giuseppe Conte, ma potete star tranquille che questi non hanno in testa di farci tornare al voto e di cambiare governo, ma hanno in testa di metterne un altro, ovviamente senza passare dagli elettori. Buongiorno Sugar, buongiorno Zangtuntumb, no, già avevi scritto, ti avevo già letto, quindi non è un buongiorno. Telegram dà fastidio perché non appartiene a una multinazionale che raccoglie e rivende informazioni privati dei suoi utenti, e questo è vero, lo abbiamo detto. Provate su WhatsApp a scrivere 20 volte la parola infarto e poi vedete che pubblicità vi escono su Facebook se riguardano quello che avete scritto su WhatsApp. Grazie Sugar per il messaggio. Poi Matteo, buongiorno Simone, questo è il link dell'Università degli Studi di Milano riguardante la nomina di Colosio. Grazie, approfondirò e girerò al primato nazionale. Un saluto a Matteo e un saluto a tutti quanti voi che avete ascoltato la rassegna stampa. Sono arrivato all'ultimo messaggio, riprenderemo più frizzanti lunedì prossimo dalle ore 8 alle 9.30, sempre con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Seguite tutte le nostre iniziative su tutti i canali che conoscete, non mi resta che salutarvi e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, je ne regrette rien, car ma vie